Il deragliamento del treno a Lodi è questa l'apertura di praticamente tutti i quotidiani in edicola. Potete trovare nelle prime pagine di ogni giornale la ricostruzione di quanto accaduto, le ipotesi sul perché sia accaduto quello, il ricordo delle due vittime, i due macchinisti, i commenti, le analisi, eccetera, eccetera. Vi leggo qualcosa dalla Repubblica. Linea satura, buchi nella manutenzione, così anche l'alta velocità è andata KO, titola Repubblica, pagina 6. Sul tratto più affollato tra le stazioni di Roma e Firenze i treni sono aumentati del 46% negli ultimi 7 anni. I tecnici sono costretti a lavorare poche ore di notte e i cantieri spesso vengono affidati ad aziende in subappalto. Ecco, queste sono le uniche due parole che si trovano sulla condizione di lavoro di chi deve fare la manutenzione, i tecnici, e sulla situazione dei cantieri in appalto e subappalto, perché per il resto le ricostruzioni, quanto accaduto, non parlano mai di quello, e nemmeno nei commenti che trovate su diversi quotidiani si parla di quello. Vi faccio due esempi, uno dalla Stampa e uno dal Corriere della Sera. Parto con la Stampa. Il pericolo nel collo di bottiglia, dice Alberto Mingardi. L'incidente di ieri è il primo di questa gravità mai avvenuto su un treno ad alta velocità in Italia. La linea ferroviaria alta velocità è uno dei pochi segnali di modernità che il nostro paese si sia dato negli ultimi 30 anni. Il prezzo del biglietto è l'esito di una concorrenza serrata e viaggiare su alcune tratte è ormai molto conveniente, soprattutto se la prenotazione è fatta con buon anticipo. Questo ha portato ad una crescita della domanda del servizio, la quale ha avuto su tutte due conseguenze visibili. In primo luogo, scrive Mingardi sulla Stampa, ha contribuito vistosamente alla crisi di Alitalia. E poi, continua nelle pagine interne, in seconda battuta la rete ad alta velocità è quasi satura. La capacità è di circa 300 collegamenti al giorno. Il guaio risiede nell'utilizzo di queste stazioni principali, in particolare Milano e Roma, le più gradite all'utente, che inevitabilmente crea un collo di bottiglia. Altrettanto fa il passaggio su tratta ad alta velocità di treni regionali, che causano rallentamenti. Lo sciopero indetto per oggi dai sindacati è ampiamente comprensibile come testimonianza di vicinanza alle vittime. Lo sono di meno roboanti promesse di nuovi stanziamenti. Così Alberto Mingardi sulla Stampa. Il Corriere della Sera affida invece a Dario Di Vico il commento: la sicurezza necessaria, e si parte dal titolo e sembra di capire che poi nello svolgimento dell'articolo commento si vada a parlare di sicurezza per i viaggiatori, di sicurezza per i lavoratori. E invece Di Vico scrive così: il tragico incidente di ieri mattina a Lodi ha causato la morte di due macchinisti che stavano facendo il loro lavoro e avrebbe potuto provocare un bilancio ancora più cruento in termini di vite umane spezzate. Se per quanto riguarda gli errori umani dei macchinisti esistono tutta una serie di sistemi automatici e di tecnologie avanzate che li rendono pressoché impossibili, evidentemente nel caso della manutenzione della rete non è ancora del tutto così, scrive Di Vico, poi continua e alla fine dice: non possiamo permetterci di armare le une contro le altre le ragioni della sicurezza e quelle della crescita. In altri termini, con un'altra posta, la salute dei tarantini, questo conflitto l'abbiamo già vissuto e pagato nel caso Ilva. Le indagini quindi dovranno sgombrare il terreno dai dubbi e dagli interrogativi di queste ore, perché avremmo bisogno di più TAV. E quindi Dario Di Vico approfitta di questa vicenda con un titolo sulla sicurezza necessaria per andare a dire che serve la TAV, serve il TAV, serve più alta velocità in Italia. Fa più o meno lo stesso anche la Stampa, come vi ho letto. Torno alla Repubblica, che in fianco al titolo e alla fotonotizia sul deragliamento del treno, disastro colpevole, parla anche del governo, stavolta si rischia, prescrizione intesa PD Movimento 5 Stelle, no di Italia Viva, Renzi minaccia l'appoggio esterno, dice la Repubblica. Andiamo a vedere un po' che succede nel governo. Sempre da Repubblica, pagine interne, Italia Viva rompe sulla prescrizione, accordo solo tra PD, 5 Stelle e Leu. Bonafede PD, il no di Italia Viva è incomprensibile. Conte dice: trovato un punto avanzato di mediazione. Poi la Repubblica riporta anche gli altri nodi irrisolti nella maggioranza, ad esempio sulla sicurezza e l'immigrazione. Il PD parla di cancellare i decreti sicurezza, non proprio a mio avviso. Il Movimento 5 Stelle parla di rivederli. Italia Viva dice che la priorità è cambiarli. Liberi Uguali è per la cancellarli definitivamente. Poi su fisco e lavoro, il PD vuole la riduzione del cuneo fiscale delle aliquote IRPEF, il Movimento 5 Stelle vuole il salario minimo, Italia Viva vuole salvare il Jobs Act, Libre Uguali no al Jobs Act, e ancora autostrade e infrastrutture. Partito Democratico, a determinate condizioni, le diminuzioni dei pedaggi, l'impegno sulla manutenzione, per loro autostrade può mantenere aperta la concessione. Il Movimento 5 Stelle è per la revoca, Italia Viva propone un piano da 82 miliardi di euro per strade e ferrovie, per la questione autostrade la volontà, scrive Repubblica, è bloccare la revoca delle concessioni. Libero Uguali chiede più fondi per le ferrovie, non è del tutto contrario alla revoca delle concessioni. Capite che ci sono effettivamente tanti punti irrisolti all'interno della maggioranza di governo. Quello di questi giorni è la prescrizione. Sulla prescrizione, o meglio, sulla abolizione della prescrizione, sta facendo una battaglia da giorni il Fatto Quotidiano, con titoli di apertura solo ed unicamente su quello. Anche oggi dice: prescrizione, le vittime siamo tutti noi. Da oggi diamo voce a chi ha subito prima i reati e poi l'impunità ai colpevoli. E va ad intervistare il Fatto Piagentini, che è uno dei feriti nella strage di Viareggio. Marco Piagentini ha perso la moglie e due figli a Viareggio e poi, per via delle ustioni sul 90% della pelle, ha subito oltre 30 interventi chirurgici. Una intervista di Antonio Massari molto lunga sul Fatto Quotidiano, che ripercorre la vicenda di Piagentini e poi va a toccare la questione della prescrizione. Piagentini si dice ovviamente favorevole all'abolizione della prescrizione. Su questo il Fatto Quotidiano dedica tante pagine, la pagina 2 in cui dice che Conte vuol mediare, Italia Viva che andrebbe verso l'appoggio esterno al governo. C'è anche un'intervista a Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che parla della manifestazione del 15 febbraio che è stata lanciata dal Movimento 5 Stelle. Ci sono tante domande che le vengono poste, tante risposte, dalla presenza dei ministri in piazza ai rapporti con Nicola Zingaretti e il Partito Democratico, eccetera, eccetera, eccetera. Queste le trovate sul Fatto Quotidiano. Torno alla Repubblica perché c'è un commento sulla Repubblica alla situazione all'interno del governo, commento di Claudio Tito. L'alleanza senza identità a un passo dalla crisi, questo è il titolo. La differenza tra una coalizione e la sommatoria artificiale di alcuni partiti la si può cogliere in quel che è accaduto ieri sera al vertice di maggioranza, scrive Tito. Il pretesto stavolta è stato offerto dalle modifiche alla legge sulla prescrizione, un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, un cavaliere da disarcionare invece per il PD e soprattutto per Italia Viva. Il governo si ritrova così ad un passo dalla crisi. E poi continua la sua analisi Claudio Tito e dice: i giallorossi stanno rivelando un'unione tra diversi e l'esecutivo si mostra sempre più un insieme di interessi particolari. Ognuno dei soci pensa al proprio dividendo. Prevale l'utilità del singolo partito. Quello che manca è una visione unitaria, un'anima che faccia da amalgama e una progettualità che definisca un futuro insieme. Tutto diventa allora terreno di scontro. La causa di tutte le difficoltà, ecco qui Claudio Tito va ad individuarla a suo avviso, sono i grillini. Perché? Una forza che non riesce a darsi un'identità e ne cerca troppe, secondo Claudio Tito. Il Movimento 5 Stelle e i suoi militanti devono preliminarmente scegliere se stare a destra o a sinistra, è inevitabile. In Italia il campo della destra è ben chiaro. Salvini e Meloni occupano quello schieramento senza infingimenti. Il PD è naturalmente dall'altra parte, scrive Repubblica. I grillini, con i risultati a una cifra che stanno ottenendo, non possono certo sperare di stare vittoriosamente in mezzo. Questa è l'analisi di Claudio Tito sulle fibrillazioni all'interno del governo. Citava Claudio Tito la destra occupata da Salvini e Meloni. Alla pagina accanto al commento di Claudio Tito c'è un'analisi, il punto di Stefano Folli, sul viaggio di Giorgia Meloni in questi giorni in America ad accreditarsi in qualche modo con Donald Trump e l'America repubblicana. L'aspetto grande e significativo del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, scrive Folli, è che non sembra trattarsi di una visita di mera cortesia. Si avverte nell'aria che c'è qualcosa di più, qualcosa che era mancato ad esempio nell'analogo viaggio di Matteo Salvini nel giugno dell'anno scorso, poco prima che si aprisse la crisi balneare del governo Conte 1. Salvini voleva accreditarsi presso l'alleato americano in vista della sua ascesa alla guida dell'esecutivo post-elettorale. Viceversa, scrive Folli, di lì a poco si sarebbe ritrovato all'opposizione. In altri termini, dopo il viaggio che doveva consacrarlo sull'asse Italia-USA, Salvini si è trovato più isolato di prima. Viceversa, Giorgia Meloni non presenta i punti deboli del partner leghista, anzi può servire a correggerne gli strappi. Non solo, mentre la Lega sembra giunta al massimo della sua espansione elettorale, almeno in questa fase, Fratelli d'Italia vive la sua stagione di grazia. Oggi, a destra, è senz'altro il partito più alla moda, in grado di raccogliere consensi in uscita da Forza Italia e probabilmente della frangia più irrequieta e delusa dei 5 Stelle. Giorgia Meloni può piacere agli ambienti del Dipartimento di Stato per il suo essere anticomunista ma atlantica, senza ambiguità, filo Putin. La domanda allora è: fino a che punto gli Stati Uniti sono disposti a puntare sulla giovane politica dei Fratelli d'Italia per plasmare quell'alleanza di centrodestra che potrebbe domani governare l'Italia ma di cui non si fidano ancora del tutto? Così Stefano Folli che conclude: è la premessa di tutto per la destra italiana, compreso il riequilibrio delle relazioni tra Salvini e la Meloni, tema di cui molto si parla e che sarà inevitabile, pur con il rischio di lacerazioni distruttive. In ogni caso l'obiettivo a breve per la leader di Fratelli d'Italia, molto prima di pensare a Palazzo Chigi, dovrà essere individuare o formare una classe dirigente. E visto che si parlava di Donald Trump e dell'America, vado a recuperare dal manifesto un commento dell'americanista Fabrizio Tonello sulle primarie in Iowa, quelle del Partito Democratico. Allora, avete sentito nei giornali radio di Popolare Network che Buttigieg è avanti di un'incollatura rispetto a Sanders. Tonello scrive quando ancora sembra Sanders avanti, ma il ragionamento regge comunque. Fermare Bernie Sanders, scrive Tonello, anche a costo di scaricare una valanga di denaro e spot televisivi per aprire la strada ad un miliardario, Bloomberg, truccare un po' i risultati del voto in Iowa, internalmente contraddittori, dice il New York Times, oppure semplicemente proclamare la vittoria di un candidato che non ha vinto, Buttigieg. E poi Tonello va avanti nell'analisi e dice che praticamente l'America, l'establishment americano più che altro, vuole fermare in ogni costo l'avanzata di Bernie Sanders, unico a definirsi socialista tra i candidati democratici. Questa analisi la trovate sul manifesto. Ritorno invece alla politica italiana, perché il Corriere della Sera va a parlare delle prossime elezioni regionali di questa primavera del 31 maggio, sono 6 le regioni che andranno al voto. E allora il Corriere della Sera ha uno specchietto in cui va a raccontare quali sono le battaglie nelle singole regioni. Ad esempio dice: in Toscana, qui la nuova Emilia, ma Salvini ora è cauto, nel senso che Salvini vuole ridiscutere la partita all'interno dell'alleanza di centrodestra rinunciando a scegliere il candidato governatore. Invece PD e Italia Viva hanno un accordo su Eugenio Giani, un nome digeribile previa intesa nazionale anche dal Movimento 5 Stelle, che per ora però ha scelto Irene Galletti, dice il Corriere. In Puglia, Emiliano bis, no di Renzi, Fitto tenta la riconquista. Qui c'è da una parte appunto Michele Emiliano, che ha vinto le primarie all'interno del centro-sinistra, ma che vede Italia dei Valori contrarissime, che potrebbe mettere in campo Teresa Bellanova, la ministra. Invece nel centrodestra l'accordo è su Raffaele Fitto, ex governatore della Puglia di Fratelli d'Italia. In Liguria il centrodestra sta con Toti, anche nonostante la sua uscita da Forza Italia e la creazione di questo nuovo movimento Cambiamo, quindi un centrodestra unito per Toti. PD e Movimento 5 Stelle stanno lavorando sulla candidatura di Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto, e scrive il Corriere: è possibile anche un colpo di scena con la candidatura di Andrea Orlando, vice segretario nazionale del partito. In Campania c'è un quadro piuttosto delicato, scrive il Corriere. Il democratico Vincenzo De Luca, sergente di ferro che può contare su grandi pacchetti di voti, è deciso a ricandidarsi anche con l'appoggio, seppur ambiguo, di Italia Viva. Movimento 5 Stelle, per cercare un'intesa col PD, propone invece un profilo terzo, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. In Veneto, Zaia, che punta al Tris, visto che ha cambiato la legge regionale si può ricandidare per la terza volta e lì sembra non esserci proprio partita. Infine nelle Marche ci sono i democratici indecisi, scrive il Corriere. Invece nel centrodestra Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia ci riprova, dopo che 5 anni fa nel 2015 aveva preso solo il 19%, Lega compresa, ma senza Forza Italia. Queste le situazioni in vista delle elezioni regionali. Resto sul Corriere della Sera per leggervi alcuni passaggi di un'intervista al deputato democratico Emanuele Fiano. I decreti sicurezza non funzionano, è l'ora di intervenire, dice Fiano. Ma poi no, non vi leggo nient'altro, insomma parla di questo, ma agirete su alcuni punti ma non li cancellerete. Fiano risponde dicendo: noi riteniamo che vadano cancellati quasi completamente. Beh, sulla vicenda dei decreti sicurezza e del memorandum appena rifatto in maniera tacita con la Libia c'è un editoriale fortissimo dell'Avvenire che vi vado a leggere. Il titolo è: cercasi piena discontinuità, memorandum Italia-Libia e profughi. Il rinnovo automatico di un contratto, scrive Danilo Paolini sulla prima pagina di Avvenire, può essere fonte di brutte sorprese, volgarmente detto fregatura, per il contraente debole. Poniamo il consumatore utente di elettricità, gas o linea telefonica. Questo perché è possibile che i termini del patto vengano prorogati non tenendo conto di cambiamenti sostanziali nel frattempo intercorsi nei rapporti fra le parti. Figuriamoci dunque, scrive Avvenire, quali garanzie possa fornire la proroga senza modifiche di un accordo, parliamo del memorandum Italia-Libia, riguardante addirittura la gestione dei massicci flussi migratori in transito dall'Africa verso l'Europa, un documento peraltro già quantomeno discutibile in origine. In questo caso la parte debole non ha nemmeno sottoscritto il contratto, ma è costituita dalle migliaia di profughi che arrivano in Libia per sfuggire a guerre, persecuzioni, fame e carestie con la speranza di approdare in Europa. Persone senza garanzie né tutele che finiscono negli ormai famigerati centri di detenzione libici, dove è stata accertata e documentata la mancata osservanza dei diritti umani elementari. Dalla data della stipula, scrive Paolini su Avvenire, 3 anni fa, fino ai giorni scorsi, numerose voci si sono levate affinché quel memorandum venisse rimpiazzato da politiche migratorie diverse, d'accordi che, per fare un esempio, non finanziassero né attribuissero un ruolo chiave alla cosiddetta Guardia Costiera di Tripoli, i cui membri sono stati accusati ripetutamente dalle agenzie ONU di traffico e detenzione di esseri umani. Tuttavia, come previsto, domenica scorsa è scattato il rinnovo per altri 3 anni. Che cosa resta allora tra le mani di chi non vuole rassegnarsi ad un mondo in cui esseri umani sofferenti, spaventati, malnutriti, maltrattati, non di rado stuprati e torturati, sono considerati alla stregua di casse di merce da scaricare, immagazzinare, tenere ferme o rispedire al mittente? Beh, resta un filo di speranza, scrive Avvenire, appeso alle parole spese fino a qualche giorno fa da autorevoli esponenti del governo Conte II per garantire che si può ancora cambiare, che i negoziati con la Libia per migliorare la situazione andranno avanti anche dopo il rinnovo automatico. Ma fino a questo momento la sostanza non è mutata, così come non sono stati toccati i cosiddetti decreti sicurezza, qui il secondo punto toccato dall'editoriale di Avvenire, che al contrario, scrive, hanno in realtà aumentato l'insicurezza nelle nostre città, moltiplicando il numero degli irregolari, dei senza tutele, dei senza niente, degli emarginati, e messo ingiustamente sotto accusa la solidarietà. Anche su questo fronte, così come sul memorandum con la Libia, si registrano periodicamente da parte di esponenti della maggioranza dell'esecutivo, a cominciare proprio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rassicurazioni di virtuosa discontinuità all'insegna di legalità e umanità. Quei patti opachi e forse scellerati saranno modificati, ripetono tutti. Nel caso, come si dice, sarebbe meglio tardi che mai, ma comunque tardi. Questo è Danilo Paolini sull'Avvenire, che attacca sulla ricerca di piena discontinuità sul memorandum Italia-Libia e sui decreti sicurezza. Torno alla Repubblica, c'è su Repubblica un racconto, un reportage dall'Irlanda, perché domani in Irlanda si vota, e allora andiamo a vedere un pochino cosa sta succedendo nel paese. In Irlanda domani si vota, vi dicevo, un'Irlanda in bilico, la politica ci ignora, votiamo Sinn Féin, dice Antonello Guerrera, inviato in Irlanda, e racconta che alle elezioni di domani l'ex braccio politico dei terroristi dell'IRA è in testa, raccoglie consensi soprattutto tra i giovani che non ricordano il conflitto. Poi parla del candidato McDonald come volto ripulito di un partito ancora sporco del sangue dei Troubles, e la campagna del premier Varadkar, che si è concentrata su Brexit ed economia. Quindi domani si vota in Irlanda. Si è votato un po' di qualche tempo fa in Germania. Ieri c'è stata la notizia che in Turingia era stato eletto un governatore della CDU, ma con il voto fondamentale dei neonazisti della Alternative for Deutschland, il governatore eletto si è dimesso. Ce lo raccontano un po' tutti i giornali, ma vediamolo dalla Stampa. Turingia, Merkel cancella il patto con l'AfD, l'ultradestra un danno per la democrazia. Scrive Walter Raue da Berlino. È rimasto in carica solo per 24 ore il governatore della Turingia, Thomas Kemmerich, eletto martedì grazie ai voti decisivi dei deputati regionali del partito dell'ultradestra Alternative für Deutschland. Ieri, dopo che l'ondata di sdegno aveva chiamato in campo la stessa cancelliera Angela Merkel, che dal Sudafrica, dove si trova in visita ufficiale, aveva definito la votazione come imperdonabile e come un giorno nero per la democrazia tedesca, Kemmerich è stato costretto ad ammettere lo sbaglio e a presentare le sue dimissioni. I deputati di CDU e FDP hanno rotto un tabù, eleggendo per la prima volta in assoluto nella storia del dopoguerra un governatore regionale col sostegno attivo di un partito dichiaratamente negazionista, revisionista e con contatti con gli ambienti avversivi del movimento neonazista. Un vero e proprio schiaffo in faccia per la Germania democratica e civile ed un gesto alquanto insensibile ed incosciente a livello storico, così sulla Stampa. Si parla ancora e tanto sui giornali del coronavirus. Le notizie sono che c'è stato il primo italiano contagiato, un ricercatore di 29 anni che è uno dei rimpatriati da Wuhan, e poi la morte del medico che denunciò per primo la malattia. Lo trovate su tutti i quotidiani, sul Corriere della Sera però vi leggo un'intervista alla ministra dell'Istruzione 5 Stelle, Lucia Azzolina, e parla della proposta ormai fatta qualche giorno fa, inizio settimana, dai governatori leghisti o comunque di centrodestra, ossia di mettere in quarantena i bambini che sono tornati dalla Cina e di non mandarli a scuola. La ministra dice: andare a scuola è un diritto dei bambini, le paure sono infondate. Creare allarmismi non serve, dice Lucia Azzolina. Abbiamo preso tutte le misure urgenti e rilevanti e stiamo lavorando bene con l'Istituto Superiore di Sanità e col Ministero della Salute. Ai bambini dico: andare a scuola è un vostro diritto. Se ci sarà bisogno di prendere ulteriori precauzioni, lo faremo, ma ora la situazione è completamente sotto controllo. Quindi boccia di fatto la possibilità di adeguarsi o comunque accettare la richiesta fatta dai governatori leghisti e del centrodestra. Le ultime due segnalazioni che vi faccio arrivano dal Manifesto. Uno, si torna a parlare delle elezioni in Emilia-Romagna. Perché? Perché Colla saluta la CGIL e va in giunta con Bonaccini. Vincenzo Colla, attuale vice segretario della CGIL, che era lo sfidante per diventare segretario della CGIL di Maurizio Landini, ve lo ricorderete, ha deciso di lasciare il sindacato perché diventerà assessore della regione Emilia-Romagna con deleghe forti, lavoro e attività produttive, e non si esclude, scrive il Manifesto, la vicepresidenza. L'altra notizia che vi segnalo dal Manifesto, ma che trovate anche su altri giornali, è la vicenda di Stefano Cucchi. La sagra degli errori e l'uso distorto del potere, questo il titolo dell'articolo del Manifesto a firma di Eleonora Martini. Stefano Cucchi, scrive Eleonora Martini, stava bene prima di essere arrestato la sera del 15 ottobre del 2009 ed è morto per le conseguenze delle gravi lesioni riportate in seguito al pestaggio subito. La violenza dei due carabinieri, Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, è stata un'azione, virgolette, palesemente dolosa ed illecita, che ha costituito la causa prima di un'evoluzione patologica alla fine letale. Non poteva essere più chiara la prima corte d'assise di Roma, presieduta da Vincenzo Capozza, nel motivare la sentenza del 14 novembre scorso, con la quale sono stati condannati a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i due militari che quella sera pestarono il giovane geometra romano fino a spaccargli la schiena. Appurata l'inconsistenza della tesi della morte per SUDEP, l'epilessia improvvisa, mera ipotesi non suffragata, anzi smentita da alcuna evidenza clinica, e confermata la condizione di sostanziale benessere di Stefano. Fino al momento dell'arresto, la Corte ritiene evidente come l'azione lesiva inferta da taluno abbia generato molteplici e gravi lesioni, con l'instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che l'hanno condotto alla morte, scrive Eleonora Martini, citando uno stralcio delle motivazioni, appunto, che hanno condannato i quattro carabinieri nel novembre scorso. Per la famiglia di Stefano, vado a chiudere l'articolo, si tratta di parole semplici per una verità semplice che qualcuno ha voluto complicare e qualcun altro non vedere. Ilaria è emozionata, è esattamente tutta la verità, così come l'abbiamo sostenuta e urlata invano per tanti anni. E con queste parole di Ilaria Cucchi vi saluto, la rassegna stampa finisce qui, noi ci si risente lunedì mattina alle 6 in punto. Buon ascolto.